chiama poi ai tuoi. Con i tuoi amici andavi ovunque sai.
Buonasera e benvenuti sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino Bera. Bene, dopo un mesetto di pausa, Tony,
quasi.
La pausa post-estiva, noi abbiamo fatto una pausa post-estiva perché ad agosto siamo andati in onda, dopo Direzione Rivoluzione abbiamo fatto queste tre settimane di pausa perché...
Però adesso siamo belli carichi.
Siamo carichi, abbiamo delle puntate, infatti questa sera iniziamo subito carichissimi con un ospite speciale, che adesso aspettiamo un attimo che vi diciamo. E vabbè, innanzitutto qua con me il nostro DJ Tony, sempre
un saluto a tutti quanti, un abbraccio forte a tutti,
sempre in postazione avversa, diciamo. E niente, allora, come avete visto la locandina uscita sui nostri canali, questa sera parliamo di immigrazione e lo facciamo con chi dobbiamo farlo, cioè con Francesca Totolo, perché è la nostra esperta non solo ovviamente di immigrazione, ma comunque ha lavorato, sta lavorando in questi anni molto su questi temi, ha scritto libri, articoli, se seguite il suo canale Telegram ne parla benissimo. Quindi Tony, fai questa presentazione della nostra Francesca. Innanzitutto ciao Francesca,
benvenuta su RBN.
Ciao a tutti, grazie mille per avermi invitato in trasmissione, ragazzi. Grazie,
il piacere davvero. È solo nostro.
Allora, grazie.
Allora, la nostra cara Francesca Totolo è un'esperta in immigrazione e geopolitica. Francesca Totolo è ricercatrice indipendente, reporter, scrittrice, collaboratrice del Primato Nazionale e di altre testate giornalistiche. Le sue inchieste, riprese da diversi media internazionali, hanno svelato le zone d'ombra del mondo globalizzato, delle ONG, dei movimenti politici e delle false flag governative contro i cosiddetti stati canaglia. Con Altaforte Edizioni ha già pubblicato 3 libri, Inferno S.P.A., Viaggio tra i protagonisti del business e dell'accoglienza nel 2019, Coronavirus, tutto ciò che non torna sull'epidemia che ha scosso il mondo, 2020, e La morale sinistra, il vero volto dell'antifascismo 2021. Ho dimenticato qualcosa, Francesco, Francesca, o puoi dirci qualcosa di più?
Io l'ultimo libro che ho pubblicato l'anno scorso, Emergenza Antifascismo.
Ecco, sì, esatto. Quindi volevo lasciare a te la chiusura della presentazione dei tuoi libri, perché mi sembrava più corretta.
Bravissimo, Toni, ti ringrazio.
Così, facciamo una piccola marchetta, dai.
Esatto, ci sta sempre.
Niente, quindi volevamo appunto introdurre l'argomento.
Sì, essendo stata un'estate abbastanza calda, no, Francesca, per sbarchi, problema appunto immigrazione, che gli ultimi mesi, tra avvenimenti di violenza in tutta Europa, praticamente, possiamo dire. Cosa ci puoi dire un po' più nello specifico, diciamo?
Allora, si può dire che al momento ci sono già stati più di 135.000 sbarchi in Italia dall'inizio dell'anno, un numero che è uguale in pratica a quello del 2016, quando al governo c'era il PD, e quindi già questo dovrebbe comunque urlare all'emergenza, no? Anche perché, come sappiamo, il governo, comunque soprattutto Fratelli d'Italia, è stata, diciamo, votata appunto perché prometteva determinati tipi di cose, e tra queste quella più importante, che era fermare l'immigrazione clandestina verso l'Italia. Ecco, partiamo dal fatto di non criminalizzare subito il governo, perché comunque dopo più di 10 anni in cui la mangiatoia del business dell'accoglienza ha fatto miliardi, e comunque anche, diciamo, questa mafia in Africa dei trafficanti che agiscono, insomma, non è semplicissimo, diciamo, bloccare dall'oggi al domani l'immigrazione. Però in qualche modo questa immigrazione va bloccata, anche perché lo hanno fatto gli altri paesi europei. Pensiamo ad esempio alla Grecia, che è un altro, diciamo, paese di confine del Mediterraneo. La Grecia dal 2019, con il governo di centrodestra, ha in pratica ridotto sensibilmente gli sbarchi nel proprio paese, con due metodi, diciamo così. Uno è stato quello di non, diciamo, di lasciare sfilare le barche degli immigrati nelle loro acque. Ovviamente, come abbiamo visto anche in uno degli ultimi, diciamo, naufragi tragici che ci sono stati nei mesi scorsi, loro praticamente non salvano più, gli immigrati sui balconi, ma li lasciano sfilare sperando che poi arrivino in Italia. E due, cosa ha fatto? Ha praticamente bandito dal suo territorio le ONG. Infatti, 2 navi delle ONG che erano in acque greche, adesso ce le troviamo noi nel Mediterraneo centrale a traghettare gli immigrati nei nostri porti. La Spagna ha sempre di più irrobustito il loro confine terrestre, quello di Ceuta, il Marocco, che però è territorio loro, diciamo, è territorio spagnolo. Hanno tirato su un muro dove ovviamente gli immigrati non riescono più a passare. E un'altra cosa che invece l'Italia fa, le motovedette della Guardia Costiera spagnola non vanno a salvare i barconi fino, diciamo, al Marocco, ma si tengono nelle proprie acque di competenza. Poi abbiamo visto gli stati, diciamo, quelli più terrestri, che sono quelli terrestri, quelli che non hanno comunque un confine, diciamo, col Mediterraneo, l'Ungheria, la Polonia, ma la Germania stessa, adesso anche la Francia e l'Austria, che hanno robustito il controllo della frontiera, non passa praticamente più un immigrato nei loro confini. Senza poi dimenticare un'altra cosa fondamentale, che è la rotta balcanica. Essendo chiusi i confini, diciamo, nord, quelli dell'Ungheria, della Germania, e gli immigrati adesso della rotta balcanica cosa fanno? entrano dall'Italia, dal confine est, ovvero dal Friuli, entrano in Italia. Però prima sono passati in altri tre paesi dell'Unione Europea e li hanno lasciati sfilare anche in questo caso, che sono sempre la Grecia, la Slovenia e la Croazia. Praticamente li fanno passare, non li fischiettano, si girano dall'altra parte e così entrano tranquillamente nel confine italiano. Ecco, diciamo, questa è la situazione al momento dell'immigrazione in Italia e in Europa. Ancora una volta si è fatto un nuovo patto per le migrazioni a livello europeo, ma diciamo che ovviamente non frenerà gli sbarchi. A Meloni si è detta soddisfatta, ma era soddisfatta perché in questo, diciamo, questo patto non è stata inserita la clausola che voleva la Germania, che era quella, diciamo, di dare un'impunità all'ONG che traghettano immigrati in Italia. Ecco, la Germania voleva inserire questo. Non dimentichiamo che la Germania sta finanziando un'alleanza tedesca che è stata creata 3 anni fa dalla Chiesa Evangelica Tedesca, e a sua volta questa alleanza finanzia 3 navi dell'ONG che traghettano gli immigrati solo ed esclusivamente in Italia. Quindi adesso ci troviamo di fronte a quello che anche qualche politico del governo ha definito un atto di guerra. Però questo atto di guerra non è seguito nulla, anche perché se in un primo momento un'indiscrezione pubblicata dal giornale tedesco Bild diceva che la Germania aveva comunque bloccato questi fondi, invece no. Il governo tedesco di Scholz si è subito comunque prodigato a smentire questa notizia e a dire che comunque sono previsti finanziamenti a questa alleanza anche per i prossimi anni. Ecco, diciamo, questo, ragazzi, è un po' il quadro dell'immigrazione in Italia e in Europa.
Posso farti una piccola domanda?
Certo che sì.
L'origine di tutto questo pandemonio possiamo anche buttarla, iniziarla con il governo Renzi quando ha fatto degli accordi con l'Europa?
Sì, certamente, certamente. Praticamente il governo Renzi nel 2015 ha fatto un patto tra taciuto e poi snocciolato, confessato da Emma Bonino 2 anni dopo, dove praticamente impegnava l'Italia ad accogliere tutti gli immigrati del Mediterraneo centrale nei propri porti, sia quelli che sbarcavano dalle navi dell'ONG, sia quelli che sbarcavano dalle navi militari europei della missione Operazione Sofia. Ecco, quindi lì ha barattato questa, diciamo, i nostri porti, li ha subappaltati praticamente, per avere una flessibilità, diciamo, nei conti dell'Italia. Certo, questa flessibilità, non so se vi ricordate, è riuscito ad erogare quegli 80, vi ricordate i famosi 80 euro?
Sì.
Ecco, diciamo che c'è stato questo patto, appunto è stato detto, è stato confessato da Emma Bonino. Ma non solo, aveva fatto all'epoca anche un altro accordo, Renzi, aveva fatto con gli irlandesi, col governo irlandese. L'Irlanda non era membro, diciamo, non faceva parte di Operazione Sofia, però voleva comunque anche lei inviare delle navi militari, diciamo così, a traghettare gli immigrati via dalla Libia. Ed era un'esclusiva che abbiamo scoperto all'epoca, io e Luca Donadel, abbiamo scoperto appunto che c'era stato appunto questo accordo del governo Renzi, poi rinnovato dal governo Gentiloni, che praticamente diceva sì, benissimo, agli irlandesi venite pure con le vostre navi e poi sbarcheremo gli immigrati nei porti italiani. Ecco, quindi c'è stato, diciamo, un duplice accordo all'epoca. E questo sì, senz'altro ha reso l'Italia dal 2015 in poi un campo profughi, ma questo era già stato anche prima, perché prima tra il 2013 e il 2014 c'è stata l'operazione Mare Nostrum, fortemente voluta dall'allora premier Letta, mentre era questa, tra l'altro con questo, diciamo, con questa confessione che poi fece dopo, che usò le foto degli immigrati morti a Lampedusa il 3 ottobre 2013 la usò per imbonire praticamente l'opinione pubblica italiana per il lancio di questa operazione che si chiamava Operazione Mare Nostrum, che in un anno ha traghettato in Italia 150.000 immigrati. E questa missione aveva comunque come scopo quella di evitare le morti in mare, però questo non successe perché fu uno degli anni in cui ci furono più morti nel Mediterraneo. Quindi diciamo che, come si dice, detto proprio diciamo in soldoni, l'unico modo per non far morire gli immigrati in mare è non farli partire. Questo si vede bene anche da ciò che ha fatto l'Australia, sempre nel 2013, che con questa operazione Sovereignty Borders ha bloccato gli arrivi di immigrati collaborando con le guardie costiere dei paesi confinanti, diciamo dei paesi dove partivano i barconi, e non solo ha azzerato gli sbarchi sul proprio territorio, ma anche ha azzerato i morti. Quindi non si parte, non si muore.
Un'altra domanda volevo farti, ma secondo te perché si vuole importare così tanti immigrati dall'Africa? È una questione di sostituzione etnica, di pagare, avere degli schiavi a basso costo e quindi sostituire gli operai costosi italiani e europei con bassa manovalanza di basso costo, o cos'altro c'è dietro?
Beh, questo è uno dei motivi principali, no, di questa invasione di immigrati, diciamo, soprattutto negli ultimi 10 anni. Ma non è una cosa complottista, ragazzi, perché è tutto scritto. Nel 2000 un documento delle Nazioni Unite consigliava all'Italia, si chiamava Replacement Immigration, quindi immigrazione di sostituzione, no, di rimpiazzo, consigliava all'Italia di importare circa 400.000 immigrati all'anno per, diciamo, ovviare alla denatalità e quindi per sostenere lo Stato sociale. Ma diciamo che questo è una grossa cavolata. Primo perché comunque anche gli immigrati, una volta arrivati comunque in Italia, anche se sono famiglie, fanno veramente pochi figli quanto gli italiani, perché si rendono conto che, non trovandosi più in Africa, diciamo che i costi per mantenere, educare e tirare grande un ragazzo non sono ingenti, quindi non ce la fanno neanche loro. Poi un'altra cosa, no, anche qua degli immigrati ci pagheranno le pensioni, quindi sostenere, diciamo, il welfare italiano. Non è così, perché una grossissima percentuale di stranieri in Italia, soprattutto extracomunitari, non lavorano. E quindi sono un peso, anzi, per il welfare italiano, perché siamo noi, cioè lo Stato italiano, a doverli comunque dare un mantenimento, dare dei sussidi, dare assistenza. Ci sono anche stranieri che sono arrivati in Italia con ricongiungimenti familiari che percepiscono la pensione sociale, senza mai magari aver lavorato un giorno nella loro vita in Italia. Però comunque arrivano a una certa età e quindi prendono anche loro la pensione sociale. Ecco, quindi non è un peso, cioè, anche a livello di stato sociale, l'immigrazione non è un viatico, ma è un peso. E poi certamente c'è dall'altra parte, diciamo, le grandi industrie, quelle dei grandi capitali, che vogliono l'immigrazione, perché con l'immigrazione possono pagare meno gli operai, c'è molta più competizione tra comunque appunto operai dipendenti in genere, e quindi riescono comunque a procacciarsi, diciamo, manodopera a un costo inferiore. Senza poi dimenticare, non ultimo ma è importante, il caporalato. Purtroppo, diciamo, la grande distribuzione globalista, come vogliamo chiamarla, impone agli agricoltori, diciamo, dei prezzi, diciamo, loro ridottissimi, quindi molti sono purtroppo quasi costretti a usare comunque manodopera degli immigrati a bassissimo costo. Si parla anche di 2-3 euro all'ora, Certo. Ecco, e poi dopo questi immigrati vivono nella baraccopoli che ormai sono sparse in tutto il sud Italia.
Sì, sì.
Ecco, diciamo che queste, diciamo che sono le cause, le vere cause dietro l'immigrazione. Non è... E poi vabbè, c'è anche la mangiatoia delle coppe. Loro comunque, le cooperative hanno, che accolgono immigrati hanno dei fatturati da milioni di euro ogni anno, che poi ogni tanto qualcuna viene incriminata perché diciamo che i soldi che arrivano dallo Stato italiano non sono gestiti come dovrebbe fare una coppia, quindi come un buon padre di famiglia, quindi facendo arrivare veramente i soldi per l'accoglienza invece... Come abbiamo visto anche adesso, poi è iniziato il processo, come nel caso della famiglia del deputato Polistivali su Maoro, che ci sono questi ammanchi, che ci sono questi, diciamo, poca trasparenza nei soldi che erano arrivati alla cooperativa Caribù. Ecco, oltre a non pagare anche i dipendenti, come poi è uscito fuori dalle testimonianze dei dipendenti stessi. E diciamo che sono vari fattori, no? Quindi anche per questo che è difficile per un governo fermare l'immigrazione clandestina. Ci sono tantissimi interessi in gioco che ovviamente collidono poi con gli interessi dei cittadini italiani, certo, che sono gli interessi economici, perché comunque ogni anno i contribuenti italiani in media spendono 3,5 miliardi per i soli costi diretti per l'accoglienza degli immigrati. C'è un costo sociale, e lo vediamo tutti, un costo per la sicurezza nazionale, lo vediamo tutti. Adesso ne sto proprio scrivendo, che sarà, diciamo, un mio nuovo progetto editoriale per Altaforte. Ecco, diciamo che ci sono, cioè, una serie, diciamo che ci sono queste due forze, no? Il privato cittadino e anche, magari anche un governo che vorrebbe anche fermare questa immigrazione, e tutta una lobby di potere dietro che è imponente, no? È imponente è molto comunque preponderante, è potente anche a livello politico, perché è la grande industria che vuole l'immigrazione.
Fino adesso abbiamo parlato di industrie, di interessi sociali, tocchiamo un po' un argomento un po' più delicato: le mafie. Quanto sono interessate le mafie a sfruttare questo movimento che arriva dall'Africa o dall'Estremo Oriente?
Allora, da un certo punto di vista sì, le mafie nostre sono interessate, in alcuni luoghi in altri un po' meno. Diciamo che ormai è consolidato il fatto che, diciamo, la mafia, Camorra, 'Ndrangheta, diciamo che non agiscono più tanto sul territorio quanto a livello di alte sfere, no? Quindi a livello di appalti, a livello proprio di politica, diciamo. Sono diventati quasi dei colletti bianchi, no? La mafia non è più la mafia di Totò Riina o di Provenzano, ma è la mafia dei colletti bianchi, che quindi hanno perso anche interesse in diverse cose, tra queste la droga e la prostituzione. Infatti adesso la droga se la spartiscono, diciamo, il mercato della droga in Italia è spartito tra l'Albania, tra la mafia albanese e la mafia nigeriana. La mafia nigeriana si occupa praticamente in maniera preponderante di eroina che fa arrivare in Italia. E poi dall'altro c'è la prostituzione, che è sempre gestita quasi interamente dalla mafia nigeriana. Quindi non solo ci bastavano le nostre mafie, ma abbiamo importato anche, diciamo, mafie da altri paesi. E anche mafie, diciamo, molto pericolose, proprio, ma non soltanto a livello tra di loro, a livello anche, diciamo, sul territorio, perché la mafia nigeriana è una mafia basata sul sangue, no? E sul sangue e sul culto, quindi quelli non guardano in faccia a nessuno. Abbiamo visto adesso a Reggio Emilia c'è un processo molto importante che riguarda la mafia nigeriana. Li hanno veramente combinati di tutti di più, lì si fanno giustizia da soli, hanno il loro codice, diciamo, etico, vabbè, a ridere, codice etico, ma è così. Ed è molto, anche se qualcuno continua a ignorare queste problematiche sul territorio, ma esistono e come se esistono, ecco. In altri casi le mafie, diciamo, italiane sfruttano l'immigrazione clandestina anche per la, diciamo, per la manodopera. Quindi, diciamo, soprattutto al sud, è questo.
Beh, però anche qui nelle nostre grandi città.
Droga, queste cose qua, però non è, diciamo, non sono così correlate le cose, come vorrebbe far credere qualcuno.
Però nei grandi...
la mafia più feroce è la mafia dei trafficanti di esseri umani, anche perché non opera soltanto in Africa o in Medio Oriente, ma opera anche in Europa, perché molti trafficanti di esseri umani gestiscono tutto dall'Europa, dall'Italia e anche in buona parte dalla Francia. Sono entrati in alcuni canali dei trafficanti e molti hanno numeri di telefono con prefisso internazionale francese. E tutto ciò è inquietante perché comunque i trafficanti di esseri umani non è che soltanto, diciamo, fanno da tour operator per gli immigrati, no, e ci sono anche altre cose, come venne fuori qualche anno fa a Castelvolturno. Praticamente sempre questi trafficanti che fanno parte in questo caso della mafia nigeriana a Castelvolturno, oltre a appunto fare traffico, importare propri connazionali dalla Nigeria, mettevano, o parlo anche della tratta dei nigeriani, quindi di mettere sulle strade italiane, e anche il traffico di organi. Questa inchiesta, questi arresti si è arrivati anche grazie a un lavoro fatto dall'FBI, perché l'FBI stava seguendo la pista di questi organi che arrivavano in America e si sono chiesti da tutte dove arrivavano, e arrivavano da Castelvolturno. Io 2 settimane fa sono andata a farmi, diciamo così, un tour a Castelvolturno nella zona dei nigeriani e francamente, per tutto non sembra neanche di stare in Italia, e 2, è veramente una zona pericolosissima dove sta strano, non vola una mosca, è veramente tutto molto strano. Loro, questi nigeriani, praticamente si sono impadroniti di queste case che erano state lasciate dai proprietari, le hanno occupate, ci vivono e non si sa bene appunto che cosa facciano veramente.
Capito.
Perché non esiste soltanto Caivano, perché si parla da Caivano, dal Parco Verde, sono, mi sembra, una 30 chilometri. Quindi non abbiamo soltanto Parco Verde in quella zona di Cappaglia, ma abbiamo anche Castelvolturno.
Certo. Quindi sul problema sicurezza nelle varie città, anche del nord, soprattutto al nord, tanti quartieri ormai sono nelle mani, no, di questi manovali della mafia che dicevi prima. Quindi il discorso sicurezza, quanto incide, quanto potrà diventare sempre più pericoloso?
Beh, lo vediamo nei numeri del Viminale, che tra l'altro adesso è appena uscita un bilancio che ha fatto il Sole 24 Ore sui numeri del Viminale, sulle denunce, e è inquietante perché comunque le città più pericolose, senza, non dovevo neanche dirlo, sono quelle, diciamo, amministrate dalla sinistra. Al primo posto è Milano, poi c'è Rimini, Roma, Bologna, Firenze, Torino, Imperia, Livorno, Prato e Napoli. L'unica di queste città non amministrate dalla sinistra è Imperia. Per il resto c'è appunto anche Torino. A Torino ci sono, come sapete anche meglio di me, ci sono interi quartieri ormai ostaggio della criminalità di importazione, dove veramente sono delle zone ghetto, no? Io penso alla barriera, ad esempio.
Barriera di Milano, certo.
Dove tutta la malavita è gestita da africani e nordafricani, dove spesso succedono risse, rapine, accoltellamenti.
Sì. Scontri proprio per il controllo del territorio, sì.
Loro, tra l'altro.
Sì. Molti scontri per controllare il territorio, dividersi le piazze.
Esatto. Sì, le risse avvengono proprio per quello, no? Io quotidianamente pubblico queste notizie, sono anche domenica, ovvero ieri, domenica scorsa a Jesolo c'è stata un agguato, 2 persone praticamente hanno fermato un uomo che andava in bicicletta e le forze dell'ordine hanno detto che appunto era un regolamento di conti tra pussi e stranieri. Ecco, siamo arrivati a questo. E siamo arrivati non soltanto a questo, ma siamo arrivati anche a città dove ci sono scontri etnici, dove indiani e pakistani si prendono a coltellate nel quartiere. E molti dicono, vabbè, finché si ammazzò tra di loro. No, perché in quel quartiere abitano anche famiglie italiane,
sì,
che dopo una certa ora hanno paura di uscire di casa, ma non soltanto dopo una certa ora. Perché comunque in queste, diciamo, faide etniche tra di loro ci puoi finire di mezzo anche te.
Certo.
Ecco, cioè noi veramente abbiamo, in 10 anni abbiamo importato mafie dall'estero, criminalità e faide etniche. Cioè, 10 anni fa uno mi avrebbe dato della pazza se dicevo una cosa simile, ma è proprio così.
Poi un ultimo punto che ti vorrei far toccare, sì, è sulla sanità. Tutta questa gente, sì, che arriva dall'Africa e quindi ci starà portando anche nuove malattie o vecchie malattie che noi avevamo debellato e che purtroppo dovremo di nuovo riaffrontare?
Allora sì, allora, sono tra quelle più, diciamo, più leggere, ok? Che può essere una semplice scabbia, che se anche non è tanto semplice perché è comunque sempre un parassita, ed è una notizia di ieri che dicevano che sono arrivati comunque, sono stati ospitati non so quanti nuovi immigrati sbarcati a Lampedusa, sono stati ospitati in questo centro di accoglienza di Pordenone. E sono state delle vittime di scabbia. Subito dopo sono scoppiate epidemie di scabbia anche nelle scuole della città. Però fa sorridere l'articolo del Gazzettino che dice: però non c'entra niente, non sono correlate. No, sì. Però dicono: prima dicevano che la scabbia a Pordenone non si vedeva da tantissimi anni, e come è arrivata? Sarà piovuta scabbia dal cielo, non,
sì,
credo,
sì, con la sabbia.
Allora, da questo poi abbiamo le cose più pericolose, quelle veramente pericolose, che è la tubercolosi. Purtroppo quando sbarcano questi tanti migranti, ma non lo facevano neanche prima, non possono essere, si può fare uno screening sanitario, diciamo, dettagliato, ok? E si è visto come negli ultimi 10 anni sono aumentati in Italia, ma non soltanto in Italia, anche in Europa, i casi di tubercolosi, che non era una malattia debellata, ma che era una malattia, diciamo così, normalizzata, c'erano pochissimi casi. Sono aumentati, è proprio un documento dell'Unione Europea, dove si vede questo incremento della tubercolosi in Europa e anche in Italia, i portatori, cioè chi, i malati sono stranieri, e il problema è uno fondamentale, tutto che la tubercolosi non guarisce veramente più. E seconda cosa, che importano questa tubercolosi che è leggermente diversa dalla nostra, non sono un medico quindi non so spiegare, diciamo, in termini scientifici, però è una tubercolosi farmacoresistente, quindi con, diciamo, i farmaci odierni è quasi impossibile da curare. Diciamo da curare, da tenerla sotto controllo, perché la tubercolosi, diciamo, che non si cura, ma diciamo un po' come l'herpes, no? Sono quelle malattie che le prendi una volta e poi te la porti avanti
per sempre, tutta la vita. Certo.
Ecco, poi vabbè, tutte le altre malattie del sangue, che però lì è poi una responsabilità anche delle persone, però non so se su un, diciamo, vado su un tram, in autobus o in metropolitana, se l'africano sbarcato a Lampedusa che mi tossisce davanti si è ammalato di tubercolosi. Ecco, questo invece è molto pericoloso.
Certo.
Diciamo che ci hanno fatto, scusate il termine, due maroni così con il Covid, ma questa cosa invece passa sotto traccia, certo, e nessuno, diciamo,
e potrebbe essere nulla. Molto più pericolosa, certo.
E diciamo che molto, sì, decisamente più pericolosa. È pericolosa poi non soltanto per i soggetti anziani e fragili, ma è pericolosa la tubercolosi per tutti, anche per chi, diciamo, è giovane e forte.
Certo.
Ma adesso andremo verso la fine della, un po', diciamo così, della nostra chiacchierata. Ma Francesco, io ti faccio una domanda: ma tu che hai studiato molto questo, questo tema, una soluzione, tra virgolette, possibile?
Allora, una soluzione possibile e che si può fare subito, senza che l'Europa ci possa dire niente, e tra l'altro era anche nel programma elettorale del centrodestra del 2018, sono i respingimenti assistiti, ovvero nostre navi militari messe in acque internazionali al confine con le acque libiche e tunisine, che aiutano le guardie costiere loro, quindi libica e tunisina, a riportare indietro i barconi dei migranti. Questa è una cosa che si può fare immediatamente, che ha fatto anche appunto l'Australia. Un'altra cosa che si potrebbe fare immediatamente sono gli hotspot nei paesi, diciamo, di transito, quindi sia dove partono per il Mediterraneo, quindi Tunisia e Libia, sia nei paesi, diciamo, del deserto, dove transitano gli immigrati. In quegli hotspot chi ne ha diritto fa domanda per l'asilo in Europa, quindi non soltanto in Italia, ma poi in tutta Europa, fa domanda, si ha requisiti, poi tramite un aereo arriverà in Europa. E vi garantisco che così ne arriverebbero soltanto 7-8% di quelli che ci sbarcano, perché alla fine quelli che hanno requisiti per l'asilo sono 7-8%. Gli altri praticamente sono tutta la fuffa causata dalla protezione speciale ex umanitaria, ovvero salvacondotto per i migranti, come si dice, economici. È un'anomalia che abbiamo soltanto in Italia, la protezione speciale ex umanitaria, che in molti stati dell'Unione Europea non esiste nemmeno, e in altri come la Germania viene data soltanto a una percentuale ristrettissima di richiedenti asilo. Ne avevo scritto anche un articolo per il Primato Nazionale. Quindi magari anche, diciamo, abolendo, cancellando questo tipo di protezione, insomma, forse riusciremmo a fare anche un po' più di rimpatri, ovviamente sempre che qualche giudice non si impone diversamente. E un'altra cosa da fare è operare anche sui sedicenti minori migranti. Abbiamo visto che a Bologna, in giro di una settimana, 4 minori migranti ospitati in un centro d'accoglienza hanno violentato 2 donne, cioè 2-2 hanno puntato 2 donne. E molti si fingono immigrati, minori, e difficilissimo dopo la legge Zampa del PD, è difficilissimo veramente verificare che siano veramente minori. E comunque, anche se gli fanno il test dell'osso, del polso, vale sempre la presunzione di minorità. Questa, diciamo, questo test, diciamo, che ti dice la tua età più o meno 2 anni. Quindi se uno ha 19 anni diventa automaticamente un 17enne, diciamo così. E quindi non è comunque un test affidabile. E ultima cosa, una cosa da fare è andare nei paesi di origine degli immigrati, parlare con i governi locali e fare degli accordi per i rimpatri, a questo punto anche pagandoli, ok? Però l'Italia, purtroppo, a differenza magari di altri paesi come la Spagna, i rimpatri in determinati paesi sono praticamente impossibili. Quindi dobbiamo fare degli accordi anche, dobbiamo far lavorare la diplomazia italiana.
Francesca, tu parlavi del metodo australiano, però a me veniva in mente anche un po' la nostra storia, no? Cioè, cosa succedeva a inizio secolo? In America o negli altri paesi industriali avevano bisogno di manodopera, no? Quindi chiedevano a italiani, a turchi, a varie cose di imbarcarsi, quindi compravano un biglietto e venivano ospitati negli Stati Uniti previa, no, controllo dello stato sanitario, e poi venivano introdotti nel paese e distribuiti, no, nelle varie industrie e commerci del posto. Perché non si potrebbe fare una cosa simile, tipo quelle australiane, oppure dire le navi statali ONG vanno direttamente sul posto, no? in Marocco, in Libia, da dove partono, fanno un controllo sia sanitario e dicono: volete venire a lavorare in Germania, in Francia, in Italia o in qualche altro paese? E li portano in quel paese di arrivo dove vengono poi sistemati e messi a lavorare?
No, perché se in tutto, cioè, nessuno vuole più immigrati in Europa. La Germania è per prima. Cioè, e anche perché non è... Comunque gli stati più o meno europei hanno comunque l'Italia in maniera più consistente, ma hanno comunque tassi di disoccupazione, quindi non si capisce perché bisogna portarli dall'estero. C'è un conto quando c'era proprio la mancanza di manodopera, come era diventato in America, era ovvio, era un paese, diciamo, nuovo, che necessitava di manodopera, tanto che era ingrandirsi, no? Per costruire. In Europa no, c'è ormai un democrazie, diciamo, vecchie, gli stati liberali vecchi, dove comunque non c'è bisogno di ulteriore manodopera. Quindi no, cioè non è, poi non è, facciamo lavorare i nostri.
Capito. Senti, un'altra domanda, così entriamo un po' più nello specifico.
Ci sono anche italiani che ci vanno a lavorare.
Certo.
Voglio dire, non abbiamo bisogno di africani.
Certo. Volevo chiederti.
Ci vanno italiani, ci vanno portoghesi.
Certo.
Non è che abbiamo bisogno di africani, anche perché arrivano con una bassissima scolarizzazione. Non sanno parlare la lingua. Sono dei costi, non sono dei benefici.
Francesca, volevo parlare un po' più delle ONG adesso. Ci puoi dire chi le sostiene, chi le finanzia e cosa guadagnano soprattutto le ONG in questo sistema?
Beh, allora, diciamo che cosa ci guadagnano è difficile da sapere, perché noi non sappiamo, perché la maggior parte delle ONG, a parte le due più grosse, che sono Emergency e Vision da Frontiere, le altre non pubblicano i bilanci, quindi noi non sappiamo veramente quanto ci guadagnano. E soprattutto ci mandano sopra tanti, perché comunque c'è un personale, non sono volontari, quelli delle ONG, quelli che si imbarcano sulle navi, sono tutti pagati anche fortunatamente. Ci sono i marinai, c'è il capitano, c'è il mozzo, c'è tutti comunque, diciamo, l'equipaggio della nave, poi ci sono gli operatori sanitari, poi ci sono i mediatori, poi c'è la commissione, e quindi è una, diciamo, un sistema, diciamo, che si autosostiene anche. Dove prendono i soldi? Vabbè, allora, queste tre tedesche l'abbiamo capito dal governo tedesco in questi ultimi due anni. Infatti Sea-Watch è riuscita a comprare una nave da 5 milioni di euro. Che presto arriverà in Spagna e poi arriverà davanti alla Libia e alla Tunisia. Poi sono, loro dicono, perché appunto non sapendo, non pubblicandolo, dicono che sono donazioni volontarie di privati. Sono un po' troppi soldi, se devo essere sincera. Non difficilmente prendono da altri stati, diciamo, fondi pubblici. Qualcosina, questo adesso Mediterraneo l'aveva preso dal comune di Parigi, infatti adesso vediamo come sta bene, che ha tutti gli immigrati sdraiati in centro a dormire, però diciamo che sono fondi privati, no? Sarà difficile identificare, diciamo, la loro filiera del finanziamento, perché non pubblicandole possiamo soltanto sospettarlo. Diciamo che ci sono anche dietro, diciamo, tutti gli speculatori, no? Anche chi vuole comunque portare la sua agenda, che è l'agenda, che è un'agenda ovviamente contro la civiltà europea. Soros non è in mezzo a queste ONG, ma ne finanzia altre, chiaramente, sotto la luce del sole, non finanzia, diciamo, Fare del Mare, almeno direttamente, poi sì, c'è qualche incrocio che lui finanzia delle fondazioni che poi a loro volta finanziano queste ONG, ma non sono fondi diretti. È difficile, io appunto nel mio libro Infame S.P.A. ho tratteggiato, chi non l'ha letto dovrebbe leggerlo, così giusto, tranne un po' di pubblicità, ho tratteggiato
il finanziamento. Fai benissimo.
Però diciamo che non è chiaro, non sarà mai chiaro, anche perché comunque non sono, diciamo, obbligati per legge a pubblicare lista dei finanziatori e bilanci. Quindi è difficile capirlo.
Bene, bene, Francesca, noi per il momento ti ringraziamo perché siamo arrivati alla fine di questa trasmissione.
Molto intensa.
Esatto, hai parlato bene, hai detto molti concetti che sicuramente apprezzeranno i nostri telespettatori. Questa deve essere però, come si può dire, una prima puntata solo, sì. Se per te va bene ovviamente, ci piacerebbe affrontare anche altri temi come emergenza antifascismo, il libro che dovremmo appunto presentare qui su RBN, quindi se va bene facciamo poi una seconda puntata sul tuo libro,
sì.
Grazie. E niente, noi ringraziamo Francesca, tutta la redazione torinese, e ci sentiamo sempre sulle frequenze di RBN Torino il prossimo venerdì.
Un saluto da Tony.
Un saluto da DJ Paulot e grazie Francesca.
Ciao Francesca, grazie a tutti.
Grazie a voi, ciao a tutti quelli che ci hanno ascoltato, un abbraccio.
Ciao.
Falso. Se cerchi un amico, guardati allo specchio. Da quando sei nato, non sei mai cambiato. Vita ribellione con i soldi del padrone. La tua monotonia con occhi d'anima pia. Questa è la tua via scelta dalla polizia. Quando sei nato, sei condizionato. Produci il lavoro, consumi il tuo oro. Morte naturale, come un vegetale. Madre natura, arrivo ancora. Produci, consuma, crepa. Se cerchi un nemico, guardati allo specchio. Tutto ciò che sai è falso. Se cerchi un nemico, guardati allo specchio.